Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
Ed io sono Ace e questo è il quarto split di questa serie di editoriali dedicati al mondo delle speedrun che abbiamo chiamato
Giochi Veloci.
Finire i giochi il più velocemente possibile, questa è la definizione base. Ma in questi episodi andiamo ad esplorare un po' più nel dettaglio tutto quello che rappresenta il mondo delle speedrun.
E ovviamente ci facciamo aiutare da qualcuno, perché noi sì, siamo un po' avvezzi, siamo appassionati di videogiochi e anche di speedrun pian pianino, ma dobbiamo farci aiutare da qualcuno che queste passione l'ha fatta diventare un'associazione. Abbiamo infatti Gidano, che ritorna con noi, il presidente dell'Italian Speedrun Community. Benvenuto, bentornato.
Ciao a tutti, sempre bellissimo essere qui.
Bene, bene, bene. Insieme a te abbiamo altre due persone che ci aiuteranno a capire un po' la storia delle speedrun. Abbiamo Leo Litz.
Buon salve a tutti quanti.
E abbiamo Brionac.
Ciao a tutti.
Come anticipato da Ace, in questo episodio guarderemo un po' più alla storia, da dove sono partite le prime speedrun, che non hanno avuto un inizio facile, vista anche la tecnologia, e di come negli anni si è formata anche la community, che ora sempre di più alimenta questa passione, richiamando sempre più appassionati che si avvicinano a questa disciplina, possiamo chiamarla.
Ecco sì, quando parliamo di speedrun, nelle puntate precedenti vi abbiamo spiegato insomma di che cosa si tratta, le varie categorie, un po' come si preparano le speedrun, quindi quella che è l'esperienza personale, e vedendo adesso nel 2022 quando stiamo registrando gli strumenti per vedere le speedrun, ce ne sono tantissimi, sia per vederle fisicamente, cioè vedere, andare su i vari record e vedere le run e tutti gli strumenti anche attorno appunto al mondo delle speedrun, i vari timer, tracker, eccetera eccetera. Però effettivamente da dove sono partiti? Cioè quanto era difficile fare una speedrun un tempo?
Inizierei magari a dire che è comunque difficile dare un inizio nel tempo allo speedrunning, nel senso che comunque, come avete anticipato, non è come adesso che colleghi la console oppure fai partire un gioco sul computer e inizi a registrare. Ed era molto molto facile. Al tempo già registrare una partita era praticamente impossibile. L'unica cosa che si poteva fare, e appunto così magari è iniziato lo speedrunning, era con i giochi che avevano un timer interno, come appunto magari Mario Kart su Nintendo 64, su NES, il secondo Metroid, si poteva fare una foto al tempo finale e questo poteva essere diciamo una prova, tant'è che Activision già negli anni 80 aveva una sua rubrica, una sua newsletter nella quale chiedeva agli utenti di inviare le fotografie di questi tempi e inserirle in una loro classifica interna. Ovviamente queste classifiche ci mettevano mesi ad essere aggiornati perché bisognava attendere i tempi postali e poi erano comunque molto semplici da modificare, oppure appunto era impossibile verificare che non fossero stati cheatati in qualche modo, e quindi In realtà fino a quando poi con i videoregistratori si potevano registrare le prime run, comunque si è sempre ci si è sempre fidati dei tempi che si vedevano in foto, date appunto tutte le complicazioni che ci potevano essere.
Sì, quello che a volte viene considerato come inizio delle speedrun, però ovviamente è tutto molto nebuloso, è un gioco in particolare, e quello che ha detto Gidanno si collega molto, perché era proprio appunto Activision che aveva chiesto sostanzialmente di fare speedrun di questo gioco. Ed è tutto nato appunto da competizioni su cabinati, sostanzialmente, dove appunto si cercava di ottenere un punteggio migliore, però alcuni giochi, invece che avere un punteggio, magari avevano un timer, come è il caso appunto di Dragster, che è da lì che appunto si pensa sia un po' nato, anche se appunto è un po' vaga la nozione di nascita della speedrun. Ed è nato da un tizio che ha barato tantissimo in realtà, una delle prime persone a riuscire a creare una carriera giocando a videogiochi, ma ha barato tutto. Infatti poi fortunatamente è stato scoperto, nel caso particolare di Dragster, è stato scoperto che il tempo che lui diceva di aver ottenuto è fisicamente impossibile. È un gioco talmente semplice, è un gioco di corse, ma quasi neanche, che sono riusciti a guardare il codice e dire ok, il tempo migliore possibile è X, e lui ha detto di aver fatto X meno 2, e qualcosa non va. Quindi
mi pare fosse 5.57 secondi e lui aveva fatto, diceva di aver fatto 5.54 se non sbaglio. Comunque vabbè, non era praticamente possibile, quindi praticamente era praticamente certo che fosse citato. Tra l'altro non è neanche l'unica personalità che inizialmente, diciamo, era famosa nell'ambito dei record in generale. C'era un player famoso per Donkey Kong che aveva tantissimi record su Donkey Kong e anche su altri giochi, ma poi anche lui è stato, diciamo, sgamato tra virgolette, ad aver, diciamo, citato alcuni dei suoi record. Però questo, diciamo, è più dalla parte, quelli proprio sono proprio giochi che hanno i record sostanzialmente.
Faccio notare che io ho fatto una ricerca adesso su Google, ho scritto Donkey Kong Cheater e mi ha trovato la pagina di Wikipedia di Billy Mitchell, che è appunto questa personalità che è stata sgamata appunto per questi record. È interessante perché già un problema è nato alla base, cioè il fatto di renderli regolari questi record, che è molto difficile, insomma, già pensare a tutti gli scandali che ci sono nei record al di fuori del videogioco, negli sport, insomma, ce ne sono stati nel corso degli anni. Se già partiamo con dei problemi sul nascere, gran parte degli strumenti che abbiamo oggi, siamo fortunati di averli, sono proprio per regolamentare un po' questa cosa, per dare la stessa possibilità a tutti, ecco, di fare lo stesso record senza barare.
Sì, diciamo che all'epoca appunto non c'erano tutti questi mezzi per capire se un tempo o un record effettivamente era legittimo, oppure se era stato fatto attraverso cheat o comunque sia aiuti esterni al gioco che non dovresti utilizzare. Quindi diciamo era la possibilità di utilizzare cheat all'interno del gioco era molto più ampia rispetto ad adesso.
C'era anche un altro grosso problema all'epoca, partiamo appunto un pezzetto di storia, quindi per quanto riguarda invece siti internet o comunque organizzazioni che tenevano traccia dei vari record, inizialmente c'era un sito chiamato Twin Galaxies, ed esiste ancora in realtà, ed è nato per tenere traccia dei punteggi e poi ovviamente anche delle speedrun. Oltre ad avere un paio di meccanismi molto macchinosi interni, Twin Galaxies aveva appunto il meccanismo secondo la quale, ok, tu per inviare a noi un punteggio o un tempo di una speedrun, devi essere conosciuto da noi, cioè ci dobbiamo poter fidare, no? Quindi all'inizio, visto che era una nicchia così piccola, c'era molto questa cosa sul fidarsi. Quindi una persona nuova doveva effettivamente dimostrare tutto, quindi io gioco il gioco di fronte a un giudice, come si fa per molti record mondiali al di fuori dei videogiochi, dove c'è qualcuno che ti giudica, che è lì che ti guarda. Se però tu hai già un paio di record, oppure conosci qualcuno che sta lì dietro, il modo in cui funzionava all'epoca era molto così, ecco, dove ci si fidava alla fine, oppure anche su molti forum online, se io ero famoso nella community, dicevo ok, ho ottenuto questo tempo in Mario Kart, e niente, la gente si fidava e basta così.
Beh, questo lo trovo anche abbastanza normale, nonché interessante, perché come tutte le cose, come tutte le novità che non sono ancora arrivate a essere riconosciute a un certo livello, cominciano dal basso. Io addirittura mi ricordo le riviste di settore che mettevano le gare, mandateci le foto dei vostri record, che molto spesso venivano foto sfocate, quindi anche lì magari ci siamo persi già negli anni 80 molti record di tanti giochi proprio per queste cose qui, ma proprio perché non c'era né la tecnologia per registrare come si deve questi record e questi tempi, e né proprio anche la chi regola, come avete già introdotto adesso. Molto interessante che pian piano, che soprattutto quando arrivano a essere riconosciuti i record, ci sono dei premi, comincia quindi a essere più appetibile i record, il mondo delle speedrun e le velocità, e di conseguenza anche lo stesso mondo dei videogiochi risuona con questo, perché come abbiamo anche citato nella puntata apposita, esce un gioco che permette di poterlo fare, aiuta tantissimo i giocatori a poter registrare più facilmente le loro partite, e funge un po' da rampa di lancio, secondo me, a quello poi che lancerà un po' in un certo senso la community. E sto parlando ovviamente di Doom, creato con la possibilità di registrare i video con chiamati demo, dove ci si registrava la propria partita, si poteva condividerla, visto anche la maggior importanza, la maggior rilevanza che stava avendo internet, questa nuova tecnologia, chiamiamola al tempo, che permetteva di condividere, per il mondo di noi giocatori, permetteva proprio di condividere la nostra esperienza.
Sì, appunto, Doom viene considerato quasi il primo gioco speedrunnato, per il semplice motivo che, come hai detto, c'erano queste demo, che erano dei file molto leggeri, per cui con la connessione internet del tempo si potevano condividere molto più facilmente che semplicemente erano dei file che poi inserivi nel tuo gioco e faceva vedere il video di quello che era stato la run con il tempo, e quindi era una prova, diciamo, inconfutabile sotto un certo punto di vista, che effettivamente la run era stata fatta. Non era sicura al 100%, perché ovviamente poi uno poteva inserire gli input non manualmente ma attraverso tool, però comunque era già un passo incredibilmente avanti rispetto a quello che si aveva fino a quel momento. E quindi diciamo che appunto nel 1993, quando è uscito Doom, è iniziato questo concetto delle demo, e Quake è stato anche molto importante per il mondo delle speedrun, perché è uscito qualche anno dopo, e ha dato il via a un sito altrettanto importante, che è SpeedDemos Archive, dove appunto gli utenti potevano inserire le proprie demo e far vedere le proprie run. SpeedDemos Archive, tra l'altro, è stato praticamente il sito più importante delle speedrun solo di Quake per tantissimi anni, e poi si è aperto ad altri giochi, però appunto si può vedere come dagli anni 80 fino al praticamente gli anni 2000 era davvero una nicchia infinitamente piccola, perché appunto la possibilità di registrare una run di un gioco che non fosse Quake, che non fosse Doom, era piccola, e quindi bisogna aspettare i primi anni 2000 per poi avere un boom un pochino più ampio di speedrunning.
Diciamo che all'epoca non c'erano neanche i servizi di streaming che ci sono adesso, che ti permettono di streamare in live i tuoi tentativi di speedrun. Quindi appunto all'epoca o giocavi a giochi come Doom e Quake, che avevano appunto le demo che riproducevano gli input che facevi all'interno del gioco per riprodurre la tua run, che tra l'altro era soltanto per livelli individuali. L'unica cosa che hanno che ha fatto Speed Demos Archive come speedrun intero era, mi sembra solo, Quake Don't Quick. Era praticamente una demo che riuniva tutti quanti i tempi più veloci di Quake, cioè del gioco intero di Quake, fatti da vari membri della community. Mi sembra che era la prima run segmentata. Però comunque appunto o giocavi a giochi come Quake e Doom che avevano appunto le demo, oppure registravi tramite una videocamera o tramite le capture card dell'epoca le run fatte all'interno dei giochi. Questo tra l'altro era più complicato per i giochi su console perché appunto le demo erano molto più rare.
In realtà, per specificare, potevi ovviamente usare un videoregistratore con una VHS. Quello lo potevi fare, non era troppo complicato. Però quello che succedeva spesso per altre community al di fuori di Doom e Quake, per esempio sono nati in questo periodo anche altri vari siti, soprattutto per GoldenEye, c'è un sito ancora che si chiama TheElite.net che insomma tengono loro conto dei loro record. Appunto molti registravano con le VHS. E poi però quello che mancava di tecnologia era che, ok, io ho una cassetta, mo come la mostro alla gente? Cioè, nel senso, non è che posso farci molto. Quindi spesso e volentieri c'era uno o due membri della community, magari uno per continente, che aveva la tecnologia di prendere una videocassetta e digitalizzarla. E da lì poi, tramite internet, e lì magari ci impiegavi anche un'intera giornata a inviare un video tramite internet, riuscivi a fare l'upload. Quello che succedeva è che, non so, io impacchettavo la mia VHS, la mandavo a casa di quel tizio e fra qualche mese, se lui si era ricordato e il pacco non era stato perso, allora la mia speedrun risultava nel sito.
Tra l'altro questa cosa mi ricorda una cosa molto simpatica. Ho parlato con alcuni membri della community di Segarelli 2, dell'epoca, proprio degli anni 2000, perché appunto il gioco era su arcade. Anche essendo su arcade c'erano effettivamente delle run del gioco intero, della modalità championship, registrate direttamente tramite capture card, e praticamente loro effettivamente si scambiavano le videocassette per mandarsi i record a vicenda e poterli postare online. Quindi sta cosa effettivamente è vera.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
Trovo divertente il fatto che stiamo raccontando un po' l'evoluzione della diffusione di questi video, del registrare le speedrun, partendo prima dal mandare le cassette o le foto, adesso comincia a essere anche una condivisione tra videogiocatori. Mi viene in mente un parallelo in questo caso, adesso non so se sia mai successo perché non ero ancora a conoscenza della community delle speedrun a quegli anni lì, però mi ricorda molto un po' cosa succede nelle sale giochi, dove uno gioca e l'altro lo guardano. Con questa modalità mi viene in mente, mi immagino questa scena di questo mercato di videocassette piratate di speedrun, di Doom, di Quake, dei vari giochi, che pian piano prendono piede fin poi arrivare ai record effettivi. Il prossimo pezzo evolutivo da questo punto di vista, man mano che internet diventava sempre più veloce, perché hai detto anche tu, solo caricare un video ci metteva anche una giornata, perché ai tempi se andava bene c'era il 14K, il modem 14K, quindi anche solo per scaricare un'immagine ci si metteva un'eternità. E man mano che la tecnologia, internet, anche maggiori possibilità, perché dopo questo, una piccola prima esplosione delle speedrun e del registrarlo, immagino che anche altri giochi, altre community, altri sviluppatori abbiano integrato sempre di più questa tecnologia. Il passo successivo, Grigidano, qual è stato?
Sicuramente i momenti principali e cruciali per il mondo dello speedrunning sono stati il 2005, cioè quando è nato YouTube, e successivamente il momento in cui è nato quello che ora si chiama Twitch e al tempo era Justin TV, perché hanno dato la possibilità a tantissimi utenti di poter mostrare una varietà sempre maggiore di giochi, di speedrun, di idee, challenge run. È da lì che è esploso anche per chi non era magari un gamer il concetto di mi guardo un gameplay, e di riflesso anche lo speedrunning ha avuto un boost molto importante, tant'è che poi siamo arrivati anche grazie a queste piattaforme ai primi seri eventi sullo speedrunning.
Sì, la metà degli anni 2000, appunto 2005, è successo veramente di tutto, quindi cercando di riassumere moltissimo, abbiamo ovviamente che non esiste solo Speed Demos Archive, come ho menzionato prima ci sono qualche altro sito per qualche altro videogioco. Il Giappone non stava dormendo, anche da loro è nata la cosa delle riviste, poi c'è un'università a Tokyo dove si è creato un gruppo di studenti che facevano solo speedrun e facevano anche eventi all'interno dell'università a mostrare, no? E da lì sono nati alcuni termini, per esempio, che usiamo anche ora, per quanto riguarda il modo di tenere il tempo di una run. Quindi se mai sentite RTA, OTA, quindi RTA, OTA in italiano, che sarebbero Real Time Attack e Time Attack, il secondo non lo usa nessuno, sono ovviamente in inglese non funziona molto bene, ma perché in realtà l'hanno inventati i giapponesi, non lo so dire molto, semplicemente sono, uno è il tempo con le pause, uno è il tempo senza le pause. E quindi il Giappone comunque ha avuto la sua, anche loro la loro progressione.
No, nel frattempo in Giappone tra l'altro c'erano anche molti siti dedicati come c'erano in altri posti del mondo, come per esempio Speed Demos Archive, ma c'erano proprio dei siti dedicati proprio a videogiochi specifici anche lì. Soprattutto per quanto riguarda proprio i record sui cabinet arcade, perché in Giappone in quegli anni lì praticamente c'era l'esplosione delle sale arcade che non c'è stata... Cioè, in nessun altro posto al mondo penso c'è stata come c'è stata in Giappone, quindi c'erano anche tanti siti con documentazione proprio su tutti quanti i record dei vari cabinet arcade più famosi, ecco.
Sì, e per tornare a Speed Demos Archive, da lì sono successe tre cose interessanti. Una è appunto col fatto che le demo di Doom e di Quake sono... appunto dei file così piccolini, comunque facili da gestire. C'è chi ha creato dei programmi che potevano all'inizio solo rallentare il gioco e poi creare dei save state, dei salvataggi, e quindi poter creare una demo dove non stai giocando in tempo reale, stai magari giocando o rigiocando delle sezioni in modo da perfezionarla al massimo. Ovviamente all'inizio c'è stata molta discussione sul fatto che è valido, non è valido fare questa cosa, e quindi da lì è nato un altro sito, da Speed Demos Archive, che è il sito delle TAS odierno,
TAS Videos,
esatto, e infatti non è più mai stato aggiornato, infatti è stranissimo perché sembra di tornare di 15 anni nel passato quando lo si visita.
Sì, no, qua c'è una parentesi che ho scoperto da poco, che è una curiosità. Il ragazzo che ha fondato il sito, appunto, TAS Videos, si chiama Biscuit, ed è un ragazzo finlandese con cui sto collaborando per una traduzione adesso. E ho scoperto adesso, leggendo su Wikipedia, che è lo stesso personaggio che ha fondato questo sito. È una persona vulcanica veramente, però appunto ha questo stile in cui fa i siti in cui devono essere funzionali ma minimal, ecco. Però funziona molto bene, ci sono un sacco di record su ed è mantenuto molto bene anche adesso. Se uno va sul canale YouTube di TAS Videos, continuano a essere pubblicate un sacco di record nuovi, ecco. Tra l'altro le TAS, che sono nate di nuovo da questi tool che venivano utilizzati ed era un modo per citare all'inizio questi record, ma poi è diventata una categoria a parte, come ne abbiamo già parlato.
Sì, no, praticamente inizialmente, cioè, la prima tassa che sarà fatta mi sembra che era quella di Super Mario Bros. 3, se non ricordo male.
Non credo fosse proprio la prima, ma è la prima che è diventata molto famosa, perché la gente non sapeva lo fosse. Quindi c'era questo video su YouTube e la gente diceva, ma come? Come è possibile?
Sì, perché da un certo punto di vista la TAS può essere uno strumento per aiutare a conoscere meglio il gioco, ma dall'altra ci sono degli input che la persona non può fare proprio sul controller fisicamente. Mi viene in mente ad esempio con alcune TAS di... io ho seguito quelle di Super Mario World dove... l'intelligenza artificiale usa quattro controller insieme perché fa gli input negli altri per poter registrare le cose in memoria, quindi non c'entra più neanche muovere il personaggio, ma c'entra cercare di arrivare alla fine più velocemente con tutti i glitch del mondo.
Io vorrei pure parlare un attimo di quello scandalo che c'è stato su Trackmania, dove appunto praticamente un sacco di giocatori che erano ritenuti tipo i player più forti del gioco sono stati scoperti a cheatare tipo da 10 e più anni. Penso lo scandalo di cheating più grande in assoluto, perché cioè sono stati scoperti a cheatare dei giocatori che praticamente cheatavano dall'inizio sostanzialmente, da quando hanno cominciato a giocare.
Proprio su questo scandalo c'è un video molto bello di Virtual scritto con la W, che ne parla e racconta proprio questo qua di Trackmania, perché l'ho seguito anch'io. La cosa interessante, e mi ha fatto ridere un po' prima perché l'ha detto Leo, sul fatto che le speedrun sono nate su questo sistema dell'onore, del fidarsi da chi aveva già dei record, e proprio questo è esattamente il contrario, cioè uno dei player che è stato scoperto, che è appunto Riolu, è uno che ha centinaia e centinaia di record nel corso degli anni, e gran parte di questi ormai sono stati annullati proprio perché hanno scoperto, cioè è un'indagine ancora in corso perché devono rivedere tutti quanti i record per scoprire insomma questi input non umani, ecco. Quindi molto sono cambiati i tempi, ecco, da questo punto di vista.
Fa riflettere questa inclinazione al cheating, al cercare dei risultati farlocchi per proprio tornaconto, e non tanto adesso dove i click, le visualizzazioni, i follower, la fama online hanno un impatto sulla carriera di una persona, di un videogiocatore, rapportato, come abbiamo citato prima, proprio agli inizi, agli albori, al di là dei tornei e dei premi delle varie riviste. È particolare pensare che la gente faceva già queste cose all'inizio, quando lo speedrun era agli albori, non era neanche una community. È proprio insito nel videogiocatore cercare di essere il migliore, questo spirito di sfida, e valorizza ancora di più l'importanza e la serietà delle speedrun, secondo me, perché è un po' come, faccio un esempio sportivo, il calcio, dove si trovano sempre modi per aggirare le regole, hanno introdotto nuove tecnologie man mano che vengono sviluppate, come la VAR, i replay e tutto quanto. È bello vedere il parallelo, che è giusto perché è diventato più importante, ma proprio l'essere diventato più importante ne stabilisce l'importanza nella storia all'interno del mondo dei videogiochi. È una cosa molto importante, secondo me, e che però la prendo in maniera più positiva. Ecco, ci sono sì chi bara, però il fatto che c'è qualcuno che bara e qualcuno che decide di controllare queste persone perché sia tutto regolare ne accresce ancora di più l'importanza, non solo nel mondo dei videogiochi.
E no, diciamo che per quanto mi riguarda, diciamo la quantità di persone che cheatano è molto 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 più bassa rispetto a quella che effettivamente gioca in modo legittimo e secondo le regole poi dei vari, di tutti quanti i giochi che stanno su speedrun.com, comunque sia tutti quanti i giochi in speedrun sostanzialmente. E per quanto mi riguarda è molto molto più soddisfacente, perché ovviamente raggiungi un obiettivo reale. Come, per citare una cosa che diceva Virtual proprio in uno dei suoi video dove faceva riferimento allo scandalo di cheating, chi cheata non vuole cercare di ottenere un tempo più veloce, ma vuole cercare di ottenere un tempo più velocemente. Cioè, vuole arrivarci più, vuole arrivarci nel miglior tempo possibile, sostanzialmente, per risparmiare tempo.
Che all'epoca i siti che c'erano, che fosse Speed Demos Archive, Twin Galaxy ancora prima e vari altri, avevano delle regole molto diverse e non c'erano le classifiche come adesso. E anzi, la cosa di fare le classifiche è nata molto dopo. C'è stato un intermezzo con Speedruns Live, che è un altro sito nato da Speed Demos Archive, dove la gente faceva delle gare, quindi, e potevi guadagnare dei punti. Quindi lì non c'era proprio la classifica di chi aveva il record, chi non aveva il record, dove invece in Speed Demos Archive c'era solo il record, non c'era il secondo posto, per intenderci. Lì c'era una classifica di punteggi, quindi tu hai vinto più gare, hai vinto meno gare, quindi c'è stato questo intermezzo interessante. E poi da lì ci sono stati anche degli altri eventi, perché appunto Speedruns Live vuol dire che le live stream erano diventate più popolari e prima o poi doveva succedere, e quindi c'è stato un grosso evento che è stato un apripista per praticamente ogni cosa.
Una cosa interessante che dici proprio di questo è il fatto che non c'erano le classifiche che poi sono arrivate, e una cosa che ho trovato molto interessante è che per tanto tempo il record nuovo cancellava quello vecchio e non c'era un archivio di quello che era stato fatto in precedenza, quindi non c'era il miglioramento del record, non c'era la parte di archivio che poi è arrivata nel corso del tempo e si è costruita pian pianino. Insomma, avete visto che tante cose hanno a che fare sempre con la community, col fatto che le persone si fanno i record, ma anche li guardano questi record, li approvano, li condividono, ecco. Quindi è sempre interessante vedere come si è evoluto nel tempo, nel bene e nel male ovviamente. E forse uno degli eventi che è più famoso, insomma, è proprio un evento, il Games Done Quick, no? Che è nato proprio in questo periodo un po' per unire o per far conoscere questo mondo.
Sì, Games Done Quick sicuramente è ciò che ha dato il via a quello che è lo speedrunning moderno. Non è stato il primo evento di speedrunning, ma è stato sicuramente il più famoso. È stato fatto nel 2010 e ha una storia molto interessante, fatta di casualità e fortune che poi l'hanno reso l'evento che è adesso, un evento che fa centinaia di migliaia di spettatori all'anno. Arriva da un'idea di uno dei mod di Speed Demos Archives, che è Uyama. Inizialmente doveva essere fatto al MAGFest, che è un festival di musica che viene fatto a Washington, se non sbaglio. Solo che arrivati praticamente a pochi giorni dall'evento, scoprono che l'upload della connessione internet del festival non era abbastanza alto per poter fare uno streaming, e quindi si sono ritrovati a fare questo evento, il primo Games Done Quick, che al tempo si chiamava Classic Games Done Quick, nel seminterrato della madre di Uyama. E ovviamente fu un evento abbastanza simpatico da vedere, soprattutto nelle prime quattro run, perché non c'era audio, non erano riusciti a far partire l'audio, per cui fino alla quarta run, che era Double Dragon 2, lo stream era senza commentary dei runner, però fu un gran successo, perché al tempo lo streaming c'era, non era particolarmente famoso, veniva fatto su Justin TV e raccolse così tanti spettatori che se non eri negli Stati Uniti non potevi vederlo, perché per conservare banda Justin TV chiccava letteralmente fuori tutti gli utenti internazionali per trattenere gli spettatori degli Stati Uniti. E fece più di $10,000, che in confronto a quello che fanno adesso è magari una cifra irrisoria, però per essere stato uno dei primi eventi a scopo benefico basati sullo speedrunning fu un successo assolutamente clamoroso. E diciamo che ha avuto questo successo principalmente per un motivo, cioè il fatto che, al contrario di altri eventi, aveva una varietà di giochi abbastanza considerevole. Si chiamava Classic Games Done Quick perché comunque arrivavano da Speed Demos Archives, un sito che era comunque specializzato in retro gaming, per cui ovviamente è stato fatto quasi solo del retro gaming. Però appunto offriva tanta varietà e da lì diciamo che c'è stato un boom incredibile sia di eventi che di personalità che hanno iniziato a fare speedrunning, principalmente perché l'obiettivo di queste personalità era di partecipare a eventi come Games Done Quick, e poi 2 anni dopo venne fatto il primo Awesome Game Done Quick, per cui sicuramente ha dato un via, forse un po' per la ricerca di popolarità, un po' perché appunto era diventato talmente accessibile grazie a Justin TV che molti utenti iniziarono effettivamente a fare speedrunning anche di titoli contemporanei, che al tempo era una cosa estremamente rara.
Sì, e il fatto che ci siamo fatte più run di titoli più contemporanei, e come abbiamo detto prima, sia le regole che le classifiche, non c'erano classifiche, e anche regolarmente era un po' strani. Come funzionava Speed Demos Archive era che più o meno c'erano solo alcuni mod che mettevano le regole di tutti i giochi. Quindi a molti non andava bene e molte community hanno fatto i vari loro siti. Quindi arrivando al 2014, che si è deciso di fare un sito solo per quasi tutti i giochi, quasi tutti, l'eccezione più grande è Mega Man in questo momento, che è speedrun.com. Quindi speedrun.com appunto ha le classifiche, e questa è una cosa buonissima, il fatto che ogni community fa le sue regole, quindi ogni gioco segue delle regole diverse, e questo è un altro balzo in avanti, perché adesso moltissimi giochi possono avere la loro piattaforma senza dover usare, non so, dei fogli di Excel o cose stranissime che la gente usava prima, quindi questo è stato un passo molto molto importante anche.
Una domanda che volevo fare, magari ricominciando da Gidano, poi magari vi passate la palla, e le maratone come questa Games Done Quick, che sono maratone di beneficenza, è sempre stata quella l'idea di partenza, o in qualche modo, al di là appunto dell'aneddoto iniziale, che si sono dovuti arrangiare all'ultimo minuto per problemi di banda, aveva un altro scopo all'inizio, o magari solo di divulgazione delle speedrun per allargare la community, o c'è sempre stata appunto questa volontà di fare beneficenza?
Ah, la volontà di fare beneficenza secondo me è data tanto dal fatto che comunque i videogiochi sono sempre e in tutte le culture abbastanza stigmatizzati da magari la politica o comunque le generazioni più vecchie, per cui in realtà Games Done Quick, così come poi tutte le maratone che sono venute fuori, come ESA, che è la maratona europea che è venuta fuori solo 2 anni dopo Games Done Quick, hanno sempre voluto mantenere questo aspetto benefico per dare anche lustro a quello che può essere una nicchia, e comunque che fa vedere come con i videogiochi si possa fare anche del bene. Potete immaginare benissimo come per un'organizzazione a scopo benefico vedere una generazione nuova come quelle dei gamer che fa qualcosa per il sociale o comunque per enti benefici sia completamente diverso rispetto a quello che sono abituati, cioè magari a una generazione un po' più anziana che fa delle donazioni una tantum. Invece ritrovarsi con utenti che non avrebbero mai sperato di riuscire a raggiungere, cioè i giovani che donano in massa per un evento, ovviamente è stato anche per loro un ottimo risultato, ecco. Tant'è che poi tanti di questi personaggi che hanno lavorato a questi eventi sono poi finiti anche magari a lavorare per Medici Senza Frontiere o Save the Children.
Sì, in un certo senso è proprio una legittimazione, ecco, dello sforzo, ecco, il fatto che stai facendo un'organizzazione, stai mettendo insieme tante persone diverse per una passione in comune, e quindi perché non mettere questa passione a scopo benefico, e quindi sicuramente quello aiuta, e indipendentemente da quale sia la passione, poi in questo caso è la passione per i videogiochi, e quindi è un po' togliere lo stigma del come se sia una cosa sbagliata una persona a cui piacciono i videogiochi, invece è una passione come tante altre, c'è chi lo fa per i libri, c'è chi lo fa per i film, e appunto perché non anche per i videogiochi.
Volevo anche aggiungere una cosa che fa capire ancora di più quanto poi la percezione di questi eventi sia cambiata nel tempo. Ci sono stati anni in cui alcune tipologie di gioco erano vietate durante questi eventi, mi viene da pensare ai Resident Evil, proprio perché gli enti benefici a cui andavano poi le donazioni non volevano essere associate magari con Resident Evil 5, è stato un caso particolare per le tematiche affrontate, per quello che succede a schermo. Ma poi diciamo che negli ultimi anni hanno capito che non servono questi tipi di restrizioni, anzi può avere solo un drawback abbastanza importante, e anche loro, perfino loro che magari hanno una mentalità molto chiusa, hanno accettato il fatto che comunque non è che un videogioco che mostra un po' di violenza può causare particolari problemi, soprattutto quando si va nella totalità di un evento che poi diventa semplicemente un evento a scopo benefico che fa bene a tutti.
La cosa che ho notato, che ho pensato nella storia delle speedrun, che è stato l'ultimo, perché abbiamo parlato di molti trampolini di lancio, diciamo così, quello che è stato l'ultimo è che appunto le maratone aiutano anche a spiegare cos'è una speedrun, a far capire allo spettatore cosa sta succedendo, ma ciò che veramente ha permesso alla gente di capire e di comprendere è, partendo un po' da Summoning Salt e poi tanti altri, per fortuna tanti altri, molte persone hanno fatto dei video o per spiegare la storia di alcuni singoli giochi o per spiegare cosa sta succedendo nei giochi. E capire cosa sta succedendo ha aiutato veramente tanto, e credo che sia proprio l'ultimo capitolo della storia delle speedrun. È finalmente il pubblico è in grado di capire quello che stiamo facendo.
È proprio un sentimento, secondo me, che sta venendo fuori adesso anche sempre di più, il fatto che preservare il videogioco, cioè sta venendo fuori una cultura che non è solo guarda che bel gioco, ma è anche guarda che attenzione c'è stata per fare questo gioco, e se noi siamo qua a cercare di finirlo più velocemente possibile, molto spesso è perché cerchiamo di andare nel dettaglio, l'abbiamo detto appunto nelle puntate scorse, cerchiamo di vivercelo sempre di più e di trovare nuova gioia, diciamo, nel giocarlo in una maniera diversa, ecco. Vuol dire che veramente lo conosci come le tue tasche se riesci a fare una speedrun.
E questo preservare, che è utilissimo non solo nelle speedrun ma anche proprio nei videogiochi, nel far riconoscere i videogiochi, adesso che il mondo dei videogiochi è ancora relativamente giovane, ha i suoi anni di storia, ma proprio per questo, siccome gli anni si stanno accumulando e la tecnologia permette balzi da gigante, soprattutto rispetto agli inizi, è giusto ed è molto importante che i videogiocatori stessi si facciano un po' archivisti, un po' cantastorie, se vogliamo metterla un po' più fantasy, del mondo dei videogiochi e in questo caso anche delle speedrun. Non solo a invogliare i nuovi a entrare, ma anche per, come diceva anche Leo, a far capire anche il contenuto. Non è solo bello da vedere, ma anche un significato. E direi che chiuderei la puntata proprio con questo concetto, dando anche poi l'indizio per l'ultimo episodio, dove adesso abbiamo parlato un po' della storia generale delle speedrun, da quando sono partite fino ai giorni nostri. Diciamo, andremo un po' più nel dettaglio invece per quello che riguarda la community delle speedrun e le speedrun in Italia. Quindi con ancora ospite la Italian Speedrun Community, che ringraziamo Gidano.
Ciao a tutti.
Leolitz.
Grazie di avermi avuto.
E Brionac.
Grazie a voi.
E quindi l'appuntamento è alla prossima puntata di questa Giochi Veloci. Siamo sempre più contenti, insomma, di questa collaborazione con questa community, e oltre a questo podcast c'è ovviamente il Discord, dove potete trovare tantissime persone, tanti eventi. Insomma, vi terremo aggiornati anche negli eventi che fanno questi ragazzi, perché ce ne sono diversi, insomma, li sentirete nelle varie puntate. Un po' abbiamo deciso di dedicargli un po' di spazio anche nelle nostre puntate regolari, ecco, del podcast, se c'è l'occasione. Quindi grazie ancora e ci sentiamo alla prossima.
Io sono Yuga.
Io sono Ace.
Io sono Gidano.
Io sono Leolit.
E io sono Brionac.
Namaste and be brave.